Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'incontro che si è tenuto giovedì 23 maggio 2024, promosso dall'Associazione Studium Fidei, presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor 24/1 a Trieste, sul tema «La visione teologica della partecipazione», presentato dall'ingegner Roberto Gerin, ospite, presidente canonico Monsignor Ettore Carlo Malnati.
Noi avremo all'inizio di luglio una serie di eventi estremamente importanti per i cattolici in Italia. Io ho avuto la fortuna di partecipare anche assieme a Ligero Caprotti alla precedente edizione a Taranto. Vedete, la settimana sociale dei cattolici individua sempre, nasce nel 1907, no? Quindi non è, questa è la 50ª edizione, individua sempre degli argomenti di grande attualità e di interesse per la dottrina sociale della Chiesa, quindi per definire, individuare il ruolo dei cattolici all'interno della società. E questa edizione ha individuato come tema, al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro. Però, come Commissione Diocesana per i Problemi Sociali del Lavoro, e anche abbiamo così fatto un confronto con lo Studium Fidei, abbiamo già in alcuni incontri affrontato dei temi più specifici come la transizione energetica, la transizione ecologica, però ci mancava una riflessione più teologica, più spirituale, perché è pur sempre una settimana che sarà caratterizzata da lavori presso il centro congressi che si iniziano ogni giorno con una riflessione biblica, quindi con una riflessione sulle scritture, proseguiranno poi nel pomeriggio in piazze aperte a tutti e culmineranno con una messa celebrata dal Papa in Piazza Unità. Ma tutti questi eventi sono legati, e sono legati da cosa? Dalla nostra fede. Quindi è evidente che approfondire questo tema ci sembra, e ci è sembrato, e lo Studium Fidei ha immediatamente acconsentito a questo approfondimento, ci sembra opportuno quindi approfondire questo aspetto, cioè la visione teologica della partecipazione. Pensiamo che nelle scritture ci sono molti elementi, magari poi nel proseguo li toccheremo forse, concreti di come la partecipazione abbia un significato anche morale e anche spirituale. Però vediamo un po' di approfondirlo e ovviamente approfittiamo della competenza di Don Ettore anche nel suo recente scritto sulla sinodalità. Ha esplorato la sinodalità non solo come fatto sociale di stare assieme, di lavorare assieme, di partecipare ad obiettivi comuni, ma come fatto teologico e spirituale. Allora, il primo tema che vorremmo approfondire è la partecipazione, il partecipare nella missione della Trinità, che tra l'altro sarà la festa che celebreremo domenica prossima, quindi mi sembra di grande attualità. Allora, Don Ettore, come possiamo affrontare questo tema della missione trinitaria?
Buon ascolto e grazie che siete interessati a questo argomento che ci coinvolge culturalmente e spiritualmente. Sì, io svolgerò la mia riflessione, appunto, come ha detto giustamente l'ingegner Gerin, su questo aspetto delle tre persone divine. Quindi inizierei proprio con il partecipare nel mistero della Trinità, poi partecipazione nella missione del Verbo e partecipazione nella missione dello Spirito Santo. Perché questo? Perché la Chiesa vive la sua dimensione in quella che è la realtà iconica della Santissima Trinità. Quindi la Chiesa è nella storia, diciamo, la dimensione che realizza, si direbbe oggi, in rete, sicut in quantum, quelle che sono le dimensioni fondamentali della Santissima Trinità. Allora, partecipare nel mistero della Trinità, come noi vediamo il mistero di Dio? Il mistero di Dio che ci è stato rivelato da Cristo Gesù è un mistero plurimo, è un noi. Non è il monismo greco, è una pluralità intrinseca. Potremmo scomodare la fisica, come è la dimensione intrinseca, plurima e una nello stesso tempo, che è l'atomo. Quindi c'è una partecipazione di identità nelle relazioni divine. Ci è stato rivelato che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. La pluralità delle persone si fonda sulla unità della natura. Però questa unità della natura non è ugnola come il pensiero dell'uno di Plotino, ma in una dimensione esplosiva. Il padre genera la relazione di paternità a un obiettivo, un fine, il figlio. La relazione del padre con il figlio è fonte della identità dello spirito. Quindi c'è una pluralità che diventa realtà distinta senza perdere l'unità. Ecco allora il segno importante del partecipare per un cristiano. Che cosa deve non perdere il cristiano? Alla luce di questo mistero della Trinità, deve non perdere una unità e non chiudersi in una dimensione egotica, ma porsi in una realtà relazionante. Giustamente Pascal corregge Cartesio quando dice Cartesio: l'uomo cogito ergo sum non basta, l'uomo è relazione. E quindi il credente in Cristo Gesù è chiamato non in uno splendido isolamento tra lui e il mistero di Dio, ma passa attraverso una mediazione, a parte la mediazione cristica. Questa mediazione è: rimanete in Gerusalemme finché verrà voi il Paraclito. Questa mediazione è la comunità. Ecco che allora il cristiano non può disattendere la realtà in cui egli è, che è l'umanità. Il mistero della Trinità dunque ci dice essenzialmente: non perdere la tua identità. Il Padre è Dio come il Figlio, e il Figlio è Dio come il Padre e lo Spirito. Quindi il cristiano è fratello del cinese, è il fratello dell'americano, è il fratello dell'africano, è il fratello dell'europeo, è il fratello dell'esquimese. C'è una unità ed è l'umanità. Ed è l'umanità, appunto, il punto collante grazie al quale il cristiano si mette in relazione, quindi partecipa. Allora, la partecipazione nella dimensione teologica ed etica, che cosa è per il cristiano nella lettura del mistero trinitario? È il superare l'individualismo. La prima persona della Santissima Trinità non sarebbe padre se non fosse in una relazione di generazione. Sarebbe un uno, ma non sarebbe padre. Perché uno è padre? Perché è un figlio. E perché uno è figlio? Perché ha avuto una paternità, una maternità. E questa dimensione nella perfezione non può essere una realtà per sbaglio, ma per amore. Ecco allora che la partecipazione per il cristiano è uscire da quello che può essere una spiritualità, diciamo dei padri del deserto, eremitica, ma per fare una riflessione profonda del suo rapporto con Dio, che lo porta dove? Da come vi amerete, riconosceranno che sarete miei discepoli. Quindi la dimensione oblativa del cristiano che entra nella storia non è una scelta politica, diventa anche un effetto, ma è una scelta che proviene dal mistero del Dio che lui ha accolto, e quindi diventa non una dimensione per sé, ma prende coscienza della dimensione per sé, che è per alios. Io entro nel rapporto con Dio, costituisco questa dimensione profonda di relazione filiale per essere nel mondo il testimone di questa paternità. E allora la paternità non può prescindere dall'amore, quindi non c'è un disinteresse. Per il cristiano non ci può essere un disinteresse per la realtà in cui lui si trova, per la dimensione dei problemi. La dottrina sociale della Chiesa è proprio questa sperimentazione che il cristiano deve farsi carico. Quindi non essere del mondo, ma non può estraniarsi dal mondo. Il lievito, se rimane fuori dalla pasta, non serve a nulla. Serve per essere comprato ed essere poi messo nella pasta. Quindi il cristiano di sé per sé deve essere inserito nel mondo. Sono le parole di Gesù che troviamo alla conclusione del Vangelo di Matteo, ma anche di Marco. Andate in tutto il mondo e fate miei discepoli. Ma non soltanto nella confessionalità fare discepoli, far capire al mondo che siamo una dimensione familiare, che siamo fratelli, che siamo fratelli e sorelle, che siamo gli uni per gli altri, e quindi siamo realmente in sinergia, mano nella mano, pur non perdendo quell'unum che per la Santissima Trinità è la natura divina, per noi è la nostra appartenenza a quell'umanità che Dio ha voluto creare nella dimensione individua, quale immagine e somiglianza. E a questa umanità, nella realtà individua, che cosa ha fatto? Ha consegnato l'intero mondo, dall'aspetto ecologico, agli animali, alla vita dell'uomo stesso. E in questa dimensione il cristiano trova l'opportunità di portare nella storia colui che è oltre la storia, che è appunto il mistero di Dio.
Ci ha dato alcuni spunti e io vorrei ricordare una frase che Papa Francesco ha detto nel 2021 in un discorso ad Atene, e ha parlato di stimolato la comunità cristiana a passare dal parteggiare al partecipare, impegnarsi solo a sostenere la propria parte deve diventare coinvolgersi attivamente per la promozione di tutti, concetto che poi è contenuto nella Fratelli Tutti ed è quanto ha espresso Don Ettore in questa prima riflessione. Quindi non io, l'unità, ma il noi, la collegialità che parte dalla Trinità. Nella missione del Verbo e quindi della parola di Dio, come ritroviamo questo concetto di partecipazione? Con quest'altro punto di vista che deriva da quello di prima, ma che inquadriamo in una forma più ampia.
Ecco, nel mistero del Verbo la partecipazione è doppia. C'è la partecipazione alla volontà del Padre e la partecipazione all'impoverimento dell'umanità. Ed è qui tutto il grande mistero che ci porta a all'evangelizzazione in modo particolare, ma anche proprio alla condivisione, no? Ogni uomo, ogni donna ci è fratello e sorella, non in virtù del DNA di appartenenza alla natura umana, ma in virtù anche proprio di questo mistero che viene offerto a noi. Allora diciamo, la prima partecipazione è questa condivisione con il progetto del Padre. Il progetto del Padre è che tutti gli uomini possano avere un'opportunità di uscire dall'impoverimento ontologico che l'uomo stesso si è posto. Genesi 3, cioè il peccato originale. In tutte le religioni troviamo questo vago sentimento che per l'uomo c'è stato un decadimento. Ecco allora che la dimensione, diciamo, cristologica ci presenta un fatto che Dio di fronte a un no, a una dimensione negativa dell'uomo nel progetto che lui ha offerto con la creazione e la missione, no? Ecco, dell'umanità, trova il no dell'uomo, duplice no, eh? Prima con la parabola del serpente e secondo poi con la chiamata. Genesi 3, quando Dio chiama l'uomo che aveva già consumato questo diniego nei confronti di alcuni limiti messi da Dio, quindi l'albero del bene e del male, quello della verità, e chiama l'uomo e l'uomo dice: non posso venire perché sono nudo. Chi ti ha detto che sei nudo? E allora che già qui c'è un mistero profondo di una oblatività del Padre, dell'uomo, di Dio per l'uomo, e un negarsi da parte dell'uomo nei confronti del criterio di Dio. E subito dopo la conclusione del capitolo 3 del libro della Genesi, noi troviamo il protovangelo: porre inimicizia tra te e la donna, tra il seme tuo e il seme di lei. Ecco la prospettiva di che cosa? Della volontà del Padre di togliere l'uomo da questo impoverimento. Ed ecco il progetto, la missione che il Padre offre al Figlio, no? Che noi troviamo nell'inno cristologico della lettera ai Filippesi di Paolo, ma l'inno cristologico precede, diciamo, la volontà di Paolo. Pur essendo di natura divina, non disdegnò di diventare uno di noi. C'è quindi la partecipazione al progetto del Padre. Il Padre, il Verbo e lo Spirito desiderano offrire all'umanità un riscatto. Ecco quindi che viene prospettato colui che schiaccerà il capo, cioè colui che offrirà l'opportunità all'umanità. Quindi una partecipazione al progetto del Padre. Un progetto difficile, perché poi noi vediamo questa difficoltà nel Verbo, nel Getsemani: allontana da me questo calice. Partecipa, ma non è una partecipazione acritica, è una partecipazione consapevole della difficoltà. E poi c'è non la mia ma la tua volontà. Qui dunque anche nel confronto di una lettura di quella che può essere chiamata, come diceva Vattimo, la società liquida. Essere presenti oggi come cristiani in una realtà dove la più che la secolarizzazione, il secolarismo è entrato a togliere ogni senso di prospettiva, non solo del sacro soprannaturale di Dio, ma anche della sacralità dell'uomo, la sacralità della vita, matrimonio, la tutela dei minori, dell'impoverito. Quindi anche oggi c'è questa difficoltà. Partecipare, andate in tutto il mondo, se sarete capaci di amare, vi riconosceranno miei discepoli, non è semplice. È nel mistero proprio del Verbo incarnato, pur essendo di natura divina anche noi, potremmo rimanere nel nostro habitat, diciamo, spirituale, cultuale, ma, ci dice il Papa, una chiesa con le porte aperte, ma soprattutto una chiesa ospedale da campo. Cosa vuol dire ospedale da campo? Non è la clinica dove c'è tutto perfetto, dove c'è il primo soccorso. Ecco allora che il Cristo è il primo soccorso nei confronti di una umanità impoverita che ha deciso lo scarto del progetto di Dio. Ma egli è venuto, non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Quindi la dimensione dell'impoverimento rimane, dice Gesù, in un senso molto più ampio del concetto materiale. I poveri li avrete sempre con voi. I poveri non sono soltanto quelli senza quattrini qui, o quelli che vengono dalla rotta balcanica. Il povero è anche chi ricusa una antropologia priva di spirituale e di soprannaturale, priva di fraternità, priva di giustizia. È la dimensione, allora, dell'entrare nella logica di una condivisione. Essere ospedale da campo significa realizzare concretamente la ragione per cui il Figlio di Dio è entrato nella storia. E attraverso la presenza dello Spirito chiede a una donna che apparteneva ai poveri, Anavim, Maria, non era tra i ceti di un certo rango, era tra i ceti poveri, Anavim, tra i poveri. Si accetta questo progetto, lei accetta questo progetto e quindi è in difficoltà. Giuseppe la allontana. Vedete come la dimensione dell'essere presenti in una storia, in questa società liquida, come cristiani, nella partecipazione, significa anche trovare che cosa? Dei muri. Ma noi siamo chiamati a fare dei ponti. Nella luce di chi? Del mistero di Cristo. Allora per me non c'è né giudeo, né creto, né schiavo, né libero, né uomo, né donna, ma c'è una dimensione specifica. Cristo è entrato nella storia, davvero Dio e davvero uomo, come dice il Concilio di Calcedonia, vero uomo. E ha fatto sua questa umanità, non ha avuto paura, pur essendo, dice l'inno ai Filippesi, lui senza peccato si è fatto peccato. Allora così lo è il cristiano. Così la Chiesa deve entrare in questa dimensione storica. Lei che ha in sé questo aspetto fondamentale di essere Cristo nella storia, deve portare la sua presenza, deve essere luce nella dimensione di Cristo. Infatti la Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II inizia proprio così. Cristo, luce delle genti. Chiesa, dunque, noi, i cristiani, nella dimensione storica, dobbiamo essere luce. E la luce si accende. Non può essere, diciamo, spenta. Perché spenta non fa la sua funzione. Può essere molto bello, diciamo, un lampadario di Murano, ma di notte, se non c'è la corrente, anzi è un impedimento, mi può spaccare anche la testa. La Chiesa dunque deve essere sempre luce, deve essere presente, e questa presenza deve essere profonda, dinamica, e quindi una presenza, ecco, che indica essenzialmente di cosa ha bisogno l'uomo. L'uomo ha bisogno della buona notizia. A chi? A tutti, andate in tutto il mondo. L'essere presente nella dimensione storica, essere presente nel mondo operaio dove ogni giorno ci sono le morti bianche, essere presenti tra le famiglie in difficoltà, significa richiamare il grande dono dell'amore. Essere presenti accanto a coloro che vorrebbero chiudere una vita che si è appena accesa, significa far prendere responsabilità di essere partecipi della dimensione creatrice di Dio. E allora la Chiesa non può rimanere nello splendido isolamento, nello splendore delle cattedrali che servono, si capisce, ma deve diventare ospedale da campo. Deve essere presenza nelle realtà profonde in cui l'uomo, la dignità umana è vilipesa in tutti i sensi. E quindi è necessario che io parto da questa buona notizia. E questa buona notizia è comprendere che in ogni persona c'è l'immagine di Dio. In ogni persona, anche la più impoverita, anche la più abbandonata, io devo vedere il volto di Cristo. E qui ecco che qual è il modo di pormi all'interno della storia. E quel Concilio Vaticano II, nell'apertura di esso, con il discorso di Papa Giovanni, Gaudet Mater Ecclesiae, ci ha dato uno stile che dobbiamo fare nostro, perché è quello che salva. Diceva Giovanni Paolo II nella visita che ha fatto in Francia, nel millenario del battesimo del popolo francese, che la Chiesa che salva non è quella di ieri e non è quella di domani, è quella di oggi. Quindi certi ritorni indietro non servono niente, certi balzi troppo avanti non servono niente. Questa è la Chiesa. Questo è il pasto che Dio ha fatto all'umanità, la Chiesa di oggi, con la sua fragilità e con la sua profezia. La Chiesa di Francesco, la Chiesa di Trieste, del Vescovo Enrico, la Chiesa di Trieste dell'Italia con il convegno di luglio, delle settimane sociali, sulla partecipazione. Quindi è necessario entrare in questa mens per poter donare un aspetto fondamentale, che è l'aspetto della misericordia. Spesso il Papa dice terrorismo delle chiacchiere, è vero, è vero. Non significa allora vivere il mistero di Cristo nel partecipare alla sofferenza, alla gioia dell'umanità. L'inizio della Costituzione Pastorale Gaudium et Spes recita così: le gioie, le sofferenze, i fallimenti, le vittorie del mondo di oggi sono le gioie, sono i fallimenti, sono le fatiche della Chiesa di oggi. Siamo consapevoli? Questa è partecipazione. Senza questa partecipazione, senza questa dimensione teologica del partecipare, allora noi siamo sullo stesso piano di una scelta sociologica. Ma manca il nostro carisma, manca la nostra profezia, manca questa dimensione di colui che realizza l'uomo. Il numero 22 del Gaudium et Spes dice questo: Cristo è colui che rivela all'uomo tutto l'uomo. Siamo consapevoli di ciò. Cristo non è una bella figurina da mettere lì, così, in una nicchia, o da tirare fuori soltanto in un discorso così ascetico e finis. Cristo è colui che viene ad interrogarmi e mi dice: ma tu come stai vivendo il talento che io ti ho dato perché il mondo ritrovi il senso vero di un'antropologia e di una fraternità che nasce da un cuore comune, che è il cuore di un Dio Padre, e che viene ed è stato realizzato da una oblatività, di una partecipazione fino alla morte di croce di Cristo Gesù, il suo unico figlio, un uomo come noi che ha dato tutto se stesso per offrirci, essendo anche Dio, l'opportunità di ridonare senso all'uomo, senso alla storia, senso alla sofferenza, senso al valore profondo di un comunicare e di un progettare, ma non a tavolino, insieme, prendendoci per mano. È quello che è la caratteristica fondamentale dello stile della partecipazione. Noi la troviamo nella parabola di Luca, del padre misericordioso, oppure del figlio al prodigo, mettetela come volete. La Chiesa deve essere quell'uomo, padre, che attende, che fino all'ultimo cerca di dire al figlio: guarda che così sbagli. Ecco, la nostra presenza nella storia deve essere una presenza profetica che non dà delle ricette, ma delle prospettive, sapendo che c'è sempre l'opportunità di ritrovare l'amore. E la Chiesa è presenza di amore ed è presenza di condivisione. E quando il figlio si allontana, quando l'umanità fa delle scelte che a noi giustamente danno l'impressione che sono scelte alla deriva della dignità della persona, che cosa fa la Chiesa? La Chiesa deve fare come Mosè, certo, con le mani alzate, la dimensione orante, ma deve mandare il messaggio di quel padre che attende. La porta è sempre aperta. Renditi conto che lì gli unici amici sono, l'unico amico è il cibo dei porci. Solo quello ti può salvare dalla fame. Ma è dignitoso questo? E allora ecco che la presenza della Chiesa non può essere che evangelizzatrice, missionaria sempre, dovunque e comunque, nel rispetto, si capisce, del libero arbitrio, perché Dio crea l'uomo libero. Cristo non impone a nessuno di andare con Lui. Anzi, nella prospettiva e nella sua predicazione si crea dei nemici. E i primi nemici sono i sacerdoti del Tempio, che faranno in modo che lui vada sulla croce. Ma il messaggio che deve dare la Chiesa è sempre un messaggio di speranza. Le porte sono aperte, il Padre attende. L'umanità può avere la sensazione che, essendosi incamminata a un certo tipo di percorso, la società in un certo tipo di valutazioni, è difficile tornare indietro e non è dignitoso tornare indietro. Questo è lo stile di Giuda, che si picca. Lo stile vero è quello di Pietro, che ha sbagliato tutto, ma si è reso conto che solo in questo rapporto con lui troverà la pace. La presenza della Chiesa è questa. E quando il Papa ci dice ospedale da campo, è questo primo intervento, è questa prima speranza. Quindi via quelle che sono le critiche, via il ritirarsi sul monte, scendere dal monte per poter, come è sceso Mosè, per poter dire: l'idolatria vi distrugge. Chi vi dà senso? Dio. E io vi offro, mediante Cristo, la strada. Allora capite che la partecipazione all'annuncio, nella realtà del mondo, lo stile che deve avere, secondo quello che è lo stile di Cristo, è la misericordia. Il Papa ha voluto un anno dedicato interamente alla misericordia, ma lo stiamo vivendo? Misericordia con chi entra in un certo giro, misericordia nei confronti di chi ha saltato la siepe. La Chiesa deve essere sempre presente in un'attenzione specifica del Padre che aspetta. E quando noi sentiamo le critiche, ma questo si è allontanato, ma questo è entrato in una logica preoccupante e quindi a me non hai dato ascolto, sei stata rigida, tu Chiesa, nei miei confronti. Questo figlio era morto ed è tornato in vita, la parola. E noi abbiamo. Se noi non entriamo in questa logica, se noi non ci compromettiamo con questa società liquida, se noi non entriamo con questa dimensione di cuore di padre, del progetto educativo che sta facendo fallimento in tutte le parti, senza la critica in sé per sé, ma con l'attenzione di un padre che è stato segnato nel suo affetto più profondo, ma che comunque attende, spera che ritorni, e noi non ripresentiamo Cristo nel nostro contesto storico. E allora ecco che partecipare significa ovviamente capire che il Cristo vuole incontrare ogni uomo, ogni donna, ogni situazione. E Cristo, come c'è una preghiera del IV secolo, non ha più mani, più piedi, non ha più il muscolo del suo cuore. Siamo noi le mani di Cristo, siamo noi i piedi di Cristo, siamo noi il cuore di Cristo. Questa consapevolezza allora ci fa abbandonare tante sciocchezze che diciamo quasi per sottolineare un ascetismo fasullico. La contemplazione vera è compromettersi con la storia per portare Cristo. Allora partecipare significa essere accanto, non in una dimensione ideologica, questo non è il nostro compito, ma in una dimensione di fede, perché il mondo, dice Sant'Agostino, sarà salvato con la bellezza, e la fede genera bellezza. Questo è dunque un partecipare secondo la missione del Verbo, una gratitudine verso Dio, partecipare dunque, ecco, se io non ho benzina non posso camminare, quindi in un'unione profonda con Dio, per poter poi essere quella fonte di misericordia concreta nella realtà della storia, che è appunto questa. Proprio oggi il Santo Padre ha detto, ha fatto sapere a tutta la Chiesa che il beato canonico Lamanno, un prete, uno dei preti sociali di Torino che è beato, sarà canonizzato. Lui che seppe, ecco, convogliare i preti e fondare una congregazione della Consolata per le missioni di persona, non mandando aiuti per terze persone, ma spendendosi. Ecco, la Chiesa, noi dobbiamo spenderci nella partecipazione dell'umano con il cuore di Cristo, con il cuore del Divino.
Molto impegnativo, però cerco di un po' sintetizzare il percorso che abbiamo fatto in questi primi due interventi. Abbiamo capito che l'essere umano, il cristiano, è un essere sociale che è irripetibile, ciascuno di noi è un unico irripetibile, ma siamo tutti interdipendenti. Primo passaggio, ma soprattutto che partecipare non vuol dire parteggiare, anche se la parte iniziale della parola è comune, perché parteggiare vuol dire essere di parte ed è un concetto divisivo, mentre abbiamo sentito che dobbiamo avere la capacità di costruire ponti, relazioni e quindi di lavorare assieme. E allora partecipare, come ci ha detto Don Lettere, vuol dire partecipare per, non è una parola fine a se stessa. Partecipiamo al torneo di calcetto, no, è un partecipare per il bene comune, per tutte le missioni che lui ha, ci ha indicato, ma che ovviamente sono enormemente, ma alla fine, e sono andato a cercarmi gli appunti, ha usato un termine che mi piace molto, compromettersi. E perché mi piace? Allora, abbiamo detto prima che il titolo è Partecipare tra storia e futuro. Lo Studium Fidei ha fatto delle conferenze sulla storia di queste terre, dei personaggi di queste terre, ma anche sul futuro. E pensiamo alle conferenze sull'idrogeno, sulla transizione verso l'elettrico, l'intelligenza artificiale, quindi è proiettato al futuro. Compromettersi. Don Marzari diceva nel 1939 che impegnarsi, compromettersi, significa appartenere a un'idea, l'idea del verbo, l'idea della nostra fede. Quindi mi ha colpito questa parola, perché è proprio la stessa. Compromettersi significa partecipare con il cuore. La Bibbia nel Deuteronomio dice: l'uomo saggio costruirà la casa e poi costruirà i parapetti, le protezioni, affinché nessuno possa farci male. Quante migliaia d'anni, Deuteronomio. Quindi il concetto di vedere la sicurezza è un concetto che sta, non è di oggi, è un concetto che sta nella Sacra Scrittura. Allora è evidente che questa lettura del verbo è ancora più stimolante, perché nei documenti e nelle encicliche che ha citato anche Don Ettore, evidentemente troviamo tutti questi riferimenti. A questo punto cerchiamo di capire anche come possiamo declinare la partecipazione nella missione dello spirito, quindi nella spiritualità consapevole del nostro essere cristiani, del nostro essere cattolici.
Ecco, come noi apprendiamo dopo l'evento della croce, poi l'evento della Pasqua, la risurrezione, la pedagogia del risorto nei confronti degli undici, troviamo prima del ripristino della gloria del Verbo alla dimensione trinitaria, quindi alla realtà divina, che il Cristo si fida dell'altro paraclito e dice agli undici, rimanete in Gerusalemme finché verrà a voi il paraclito. L'io sparisce, c'è in noi, rimanete voi. Io sarò con voi fino alla consumazione dei secoli, però è necessario che venga l'altro paraclito perché vi guidi alla verità tutta intera. Vedete, il discorso importante per quanto riguarda questa teologia del partecipare alla luce della missione del paraclito sta nell'apprendimento. La predicazione parte da Pietro e attorniato poi dal gruppo ricostituito. Ma la dimensione della concretizzazione di quello che Cristo doveva offrire e che avrebbe dovuto rimanere deve stare nel noi. Rimanete a Gerusalemme. Dalla predicazione di Pietro cosa avviene? Cosa dobbiamo fare? Il battesimo. Cosa dobbiamo fare? E il libro degli Atti, capitolo 2, versetto 42, ci dice che si costituisce il gruppo dei discepoli. Assidui l'insegnamento degli apostoli, alla preghiera, alla fractio panis, alla solidarietà o alla carità. È quel noi che farà dire, sempre nel libro degli Atti, guarda come si amano. E questa dimensione non significa un estraniarsi dal mondo. Pensiamo a Thomas Merton, un ingegnere che diventa contemplativo. Ma la sua contemplazione non rimane soltanto nel rispetto di una crescita intimistica tra lui e la spiritualità cattolico-cristiana, ma egli parla al mondo. Basterebbe prendere il suo libro La montagna delle sette balze, cioè continua. Come ad esempio, ecco, Teresina del Bambino Gesù, una donna che lascia tutto, quindi segue lo spirito di una contemplazione, beh, diventa patrona delle missioni, cioè lo spirito si espande. E quindi, ma anche ad esempio un altro grande che va nella vita, diciamo, spirituale, padre Chotard, che da contemplativo fa conoscere al mondo la contemplazione nell'agire e nel fare. Io sono stato sulla sua tomba, nel monastero lì vicino, non lontano da Lione, padre Chotard, no? Per dire, la contemplazione, cioè rimanete, non significa tagliati fuori, significa capire che lui è venuto per tutti, è venuto per essere, lo dice lui, siate, che cosa? La luce del mondo. E la luce si deve mettere dove poter rischiarare. Quindi la necessità del partecipare nella dimensione dello spirito mi dà questa dimensione, la consapevolezza che il bene non può essere trattenuto in un semplice luogo sotto una campana di vetro. Il bene bonum diffusivum sui, dicevano gli antichi, cioè quando io riesco a percepire una bontà. E qual è la bontà? L'uomo nuovo secondo Cristo, dove c'è fraternità, dove c'è condivisione, dove c'è la progettualità di quelli che sono i principi fondamentali, una volta si dicevano non negoziabili, dove io però non impongo, io propongo. Cristo non ci ha imposto la salvezza, ce l'ha proposta. Lui è andato in croce, non ha chiesto agli apostoli di andare in croce, moriranno tutti per lui. Lui semplicemente annuncia a Pietro: adesso vai dove vuoi, quando sarai vecchio ti porteranno gli altri, dove tu non vorrai. È questa dimensione, questa proposta. Il mondo piange, anche se come un pagliaccio continua a ridere. Il mondo ha bisogno di Cristo, ma chi porterà Cristo? Lo spirito di verità. Cristo è stato consacrato nello spirito di verità. Gli è voluto che i suoi, basta leggere il Vangelo di Giovanni, fossero consacrati nella verità. E qual è la verità? La verità è che l'umanità brancola nelle tenebre. Già lo diceva il profeta Isaia, un popolo camminava nelle tenebre, vide una grande luce. E la grande luce è il cristiano che si immola per una società che ha bisogno di ritrovare senso e significato. Ecco perché la partecipazione, prima ancora dell'evangelizzazione, cioè il riportare ai valori naturali, riportare l'uomo a pensare alla propria dignità, al proprio progetto, senza del quale lui viene ad essere squalificato nel suo intimo, nel suo sacrario, che è appunto la coscienza. E allora che cosa emerge? Emerge proprio il senso della fraternità, fratelli tutti, enciclica del Papa, ma non per un populismo, per far capire che l'umanità ha bisogno di sentirsi coinvolta in un progetto di verità su se stessa, sull'uomo, sulla dignità della persona, sui diritti della persona, i diritti delle donne di vivere la loro femminilità, quanti femminicidi, il bambino che ha diritto di crescere nella dimensione pura nella sua progettualità. E come noi possiamo rimanere chiusi in noi stessi e delegare e non essere invece noi in prima persona, non certo con la violenza, ma con la presenza, con la partecipazione, con l'indicare tutto quello che è doveroso recuperare. recuperare o riprogettare, ma non per un discorso così di una retroguardia, per una dimensione prospettica, futura, profetica. Non possiamo rimanere a guardare, dobbiamo scendere dalla nostra finestra e andare in strada. Ora noi siamo preoccupati, ovviamente e con giustizia, della violenza che avviene nell'università. Ma io sono stato contento quando i ragazzi dell'università finalmente, dopo tanto silenzio, si sono messi a parlare. Poi dopo ci sono certamente i faccendieri che portano avanti la violenza, e questo non va bene. Ma è necessario che noi entriamo a colloquiare. Cristo è il dialogo, lo Spirito Santo è lo Spirito che mi infiamma il cuore nei confronti delle verità, è Spirito di verità. Ed è la verità che noi dobbiamo proporre, mai imporre. Cristo non ha imposto la salvezza, l'ha proposta. E il cristiano nella storia deve proporsi, deve entrare nella lizza di quelle che sono le prospettive per miglioramento del bene comune, per il recupero dell'etica naturale, per la dignità vera dell'uomo a tutti i livelli, prima di nascere e come morire, come ci ha indicato anche giustamente l'ultimo documento firmato dal Santo Padre, Dignitatis Infinita, è lì. La dimensione allora di non vedere tutte queste cose alla luce di ideologie politiche, ma nella prospettiva di un'antropologia trinitaria, dove c'è il mistero del Padre, del Figlio e dello Spirito, che mi indicano che io devo compromettersi. Dio si è compromesso, si è fatto conoscere, non solo nella rivelazione, ma si è fatto conoscere con coloro che hanno accolto il suo messaggio. E quindi hanno rischiato la loro vita, i martiri, i santi, ma anche, come dice Papa Francesco, i santi della porta accanto. Quante persone, pensiamo anche alla nostra città di Trieste, si sono veramente prodigate nel tempo in cui, ha parlato di Don Marzari, no? In momenti difficili, da questa dimensione profonda di essere dei mandati, non dei raccomandati. Dei mandati, e se è il caso anche saper dare la vita. Oggi come oggi la comunità cristiana è chiamata, se anche fosse il caso, di dare la vita per una partecipazione affinché l'uomo, la donna, il bambino, il vecchio, il malato e il lavoratore trovino il senso dell'essere persona, che è in proposizione ma anche in rispetto. E questa allora è la ragione per cui le settimane sociali, non per prendere una parte, diciamo così, ideologica abbastanza vicina a noi. No, partiamo da una dimensione profonda di fede. L'icona nostra è la Santissima Trinità nella sua dimensione implosa e nella sua dimensione esplosiva, cioè ab intra e ab extra, direbbero i teologi, perché questa icona entri nella storia e dia significato alla nostra storia e al nostro tempo.
Allora, grazie Don Ettore. Questo, intanto direi che abbiamo capito che Don Ettore è compromesso, perché ha messo il cuore, la passione, l'entusiasmo in questa sua conversazione e in questi suoi pensieri che ci ha trasferito. E ha detto, quindi partecipare vuol dire agire, fare, e questo costa impegno, costa fatica, ma con una visione prospettica, quindi proiettata in avanti, andare avanti. Questi temi siano tuttora di attualità, perché gli stimoli che ci ha trasferito Don Ettore evidentemente devono, essendo stimoli, darci impulso, e darci un impulso a partecipare attivamente a queste giornate portando questo pensiero, questo cuore caldo di tutti noi. Grazie Don Ettore.
Grazie.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.